più interessante è il finale dell'articolo di Emanuela Minucci, che dice: non è escluso che si accetti l'invito dell'Odei, l'osservatore degli editori indipendenti, ad anticipare ad aprile, ospitando anche Book Pride. A questo proposito abbiamo pensato di chiamare Lorenzo è un editore torinese della compagnia editoriale Lexis, che comprende alcuni gruppi anche piuttosto famosi come Rosenberg e Seglier, Celid e simili, che fa proprio parte dell'Odei, oltre che far parte dell'AIE. Giusto, Lorenzo?
Sì, esatto. Lexis è la piccola azienda che io conduco, è socia sia dell'AIE, quest'anno peraltro, sia dell'Odei, che è questo osservatorio di editori indipendenti che è fondamentalmente nato a Roma, la sua base più forte ce l'ha a Roma, è nato appunto come un progetto per la tutela dell'editoria indipendente, della bibliodiversità, come si suol dire, e in realtà in queste settimane, insomma, di passione dedicata al tema del Salone del Libro, ho avuto la possibilità di parlare un po' con tutti, compresa c'è anche un'altra associazione di editori indipendenti che si chiama Filare, di cui anche, che invece questa ha la base a Torino, con cui anche ci siamo confrontati, insomma. Quindi
sì, che è nata una decina d'anni fa anche questa, mi pare.
Sì, esatto. Tutto nato in effetti, queste associazioni di solito sono nate tutte quante per reagire allo strapotere dell'AIE, che di fatto è un'emanazione del mondo industriale, e ancora di più è adesso, nel senso che da quando il mondo editoriale si è spaccato ancora di più tra i grandi gruppi e la pletora di piccolissime case editrici, l'AIE, come dimostra in parte anche questa vicenda, è diventato uno strumento che sempre meno rappresenta davvero gli editori, ma una lobby fondamentalmente al servizio dei grandi gruppi, insomma.
Ecco, Federico Motta può dirsi soddisfatto di aver portato a compimento quello per cui era stato messo lì a fare il presidente.
Sì, diciamo che su questo può anche c'è stata qualche ingenuità da parte di chi l'ha sostenuto, perché inizialmente era stata presentata come una candidatura un po' di passaggio, dopo un'era peraltro per niente felice, insomma, quella precedente. In realtà il fatto che la coincidenza della sua figura e l'operazione che ha portato alla nascita di Mondazzoli, in questo caso ha dato subito dei frutti abbastanza avvelenati. Lui in particolare, poi come persona, Federico Motta, devo dire che fa di tutto per essere sgradevole, sì, e interpretare al peggio una serie di stereotipi anche lì, su cui non vorrei soffermarmi ulteriormente.
Sì, ma dall'altro lato non scherzano neanche i suoi antagonisti, a cominciare proprio dalla Parigi, che non si può dire certo un'aquila, ecco.
Ma infatti, secondo me, degli insegnamenti di questa vicenda è che ha riproposto in maniera persino caricaturale sia, diciamo, gli stereotipi che i modelli, se volendo levarsi un attimo dal chiacchiericcio quotidiano, i modelli di comportamento e se vogliamo anche imprenditoriali, di gestione della politica e degli affari da parte di mondi come quello di Milano e quello di Torino, che nella mia, quel poco che ho cercato di fare, avrei voluto che non finisse così, nel senso che non finisse veramente con un campanilismo così ridicolo e stucchevole. La pagina di oggi della Stampa che tu hai appena citato, da questo punto di vista è veramente imbarazzante, ma se si leggono le pagine di Repubblica o del Corriere di Milano non è che vada molto meglio, insomma. Sì. E invece alla fine quello che è successo è esattamente forse l'unica cosa che si doveva cercare di evitare, cioè quella di ridurre tutto comunicativamente a una guerra di campanili, insomma. Su questo, per carità, i giornalisti ci sono buttati a pesce, ma i protagonisti alla fine hanno fatto ben poco per sottrarsi, e quando mandi una come la Parigi a trattare con uno come Motta, il risultato non può che essere quello, insomma.
Ecco, più o meno quali sono i contorni di questi dialoghi tra sordi, perché in fondo Motta fin da febbraio aveva già deciso.
Ma sì, in realtà su questo è un'altra delle cose che giornalisticamente non sono state raccontate in maniera precisa, io l'ho seguito molto da dentro. Motta ha fatto sicuramente il furbo, perché io ero presente, ad esempio, all'assemblea dei soci dell'AIE di approvazione del bilancio, l'unica aperta a tutti, insomma, perché poi in realtà tutto il resto si è svolto nel consiglio generale, nel consiglio di presidenza, cui ovviamente quelli come me non sono ammessi, ma non fa niente, è così. All'assemblea dei soci che c'era stata a Milano, in tutta la sua relazione non c'era praticamente neanche un cenno alla questione, insomma, del libro, di fronte a precise domande da parte, tra l'altro, di uno degli editori romani più incazzati sulla vicenda, secondo me è quello che poi alla fine ha tirato dentro Franceschini nel tentativo di dire, come dire, di fare uno sgarbo a Motta. Aveva fatto una domanda precisa e lui Motta aveva detto: ma no, non abbiamo ancora un'idea precisa, vedremo, valuteremo. Cioè, aveva fatto veramente il furbo da questo punto di vista. Però se uno va a vedere gli atti, vede che in realtà a febbraio l'AIE aveva dato seguito a un'intenzione precisa che era maturata già a novembre, che era quella di uscire dalla fondazione del libro, cominciando a dare dimissioni dal consiglio di amministrazione. Per quello che ne so io, all'epoca non c'era sul tavolo il fatto di spostare il salone a Milano, che poi Motta dentro di sé con Mondazzoli lo stesse già pensando è una cosa, ma è che nessuno sia riuscito in qualche modo a intercettare seriamente il suo progetto, ci sta. Però formalmente lui non può dire che l'AIE avesse già deciso questa cosa a febbraio, io questo non lo vedo e non è scritto da nessuna parte. Quello che è vero è che l'AIE ha chiesto più volte in questi mesi di passione, di preparazione di quest'ultimo salone, che fu salvato, bisogna ricordarlo sempre, soltanto con dei soldi che Passini è andato a raccattare in giro col cappello in mano dai ministeri. Altrimenti non si sarebbe fatto il salone, cioè adesso qui se lo si dimentica, ma e questa era la situazione ancora fino a poche all'inizio, appunto fino a febbraio, insomma. E tra l'altro Motta ha anche le sue ragioni nel dire che quando Fassino decise che i due ministeri entravano nel consiglio di amministrazione, cioè come soci fondatori della fondazione, l'AIE non era stata neanche invitata a partecipare all'assemblea, avrebbe potuto addirittura invalidare questa nomina. Cioè, questo è il modo in cui si sono comportati, quindi su questo sono francamente indifendibili. Dall'altra parte non sono intenzione di difendere, vuol dire, i comportamenti di Motta, che su questa cosa si è infilato come un elefante, e forte del potere che aveva, appena potuto si è portato via il salone. Questo è vero, assolutamente.
No, ecco, sono indifendibili Motta per il suo modo di comportarsi, falso da quel commerciante che è Fassino, perché comunque anche il Salone del Libro faceva parte del sistema Torino, perché...
Ma infatti su questo adesso appunto è veramente un po' ridicolo strabismo non ricordarci che ancora nei corridoi dell'ultimo salone, così come quello degli ultimi, c'era tutto un coro di lamentazioni su come veniva organizzato questo salone, sul fatto che era uno strumento del sistema Torino, che era un modo per fare politica da parte di certe istituzioni, che era l'esempio perfetto e a questo punto direi anche disastrosamente perfetto del connubio di interessi tra la politica, le banche, perché sappiamo che appunto sono state le banche poi a metterci una pezza ancora una volta, e gli affari e il sistema, insomma, economico che guida la città. Cioè, tutte queste cose sono state lamentate per anni, è stato chiesto di cambiare strategia perché si sapeva che andava a schiantarsi contro un muro. Adesso invece quello era il mondo, era il migliore dei saloni possibili, il più bel salone del mondo, ho letto anche quella qualche parte l'altro giorno
come se la bucmesse non esistesse
robe di questo genere. Ma no, perché è vero che, se vogliamo, ci sono delle cose, come spesso fanno i torinesi, che sono riusciti a mettere a creare in maniera singolarmente efficace, questo mix tra la partecipazione del pubblico, che ad esempio a Francoforte non c'è, e la possibilità per gli editori di portare degli autori, e una parte, diciamo così, più professionale. Insomma, era una formula in effetti che aveva un suo perché e che andava appunto difesa meglio e fatta crescere meglio, invece è stata lasciata per anni nelle mani delle stesse persone. Cioè, veramente era un sistema che, se tu eri già lì negli anni prima, continuavi a godere di una rendita di interesse, purché ovviamente parlassi con le persone giuste. Entrare era nel giro giusto, era invece fondamentalmente impossibile. E nessuno può negare, perché ce lo siamo detti mille volte negli ultimi anni, che era sempre una cosa più torinese, nonostante il pomposo nome di Salone Internazionale, che quest'anno, tra l'altro, se non ci fosse stato l'International Book Forum, che ha rischiato fino all'ultimo di saltare, sarebbe stato veramente una... del tutto improprio, ma in realtà da fuori, da Torino, dalla Lombardia, da Milano, venivano sempre meno editori perché i costi erano troppo elevati, insomma tutte le cose che, soltanto una persona in malafede può adesso far finta di dimenticarsi, e adesso che la Parigi dica, prometta mari e monti ai piccoli editori, alle librerie, eccetera, la prima cosa da sbattergli in faccia ovviamente è: ma scusa, quando queste cose te le chiedevamo per trasformare il salone in una cosa più dignitosa negli anni scorsi, e tu manco ci ricevevi, perché così è andato per mesi, e su questo ci sono e anni, e ci sono ovviamente tutte le prove per mettere lì. Allora invece no, l'importante era che ci fosse la visita del ministro di turno, che ci fosse la possibilità di mettersi in vetrina ogni volta e sfruttare questa cosa a fini di mantenimento del proprio sistema di potere.
E in questo periodo si cerca di addossare un po' alla colpa anche alla neosindaca, che avrebbe forse potuto intervenire in qualche modo in questo mese di sua... che tu abbia visto, ci sono stati degli interventi dei pentastellati che potevano avere un senso?
Questa è forse la vicenda che tra tutte quella che conosco più da vicino, nel senso che per cui c'ho anche il mal di pancia un pochettino, la città di stomaco che mi ha turbato un po' di più, perché con i contatti che, insomma, che avevo creato in queste ultime settimane ero convinto che di poter far capire alle persone, quindi all'assessore Leon, alla sindaca, al suo consigliere plenipotenziario quasi, insomma, che è questo Paolo Giordana, su cui insomma come a tenere d'occhio, questo ve lo dico, di fargli capire quale potrebbe essere secondo me una strategia seria e non raffazzonata, difensiva e alla fine patetica, come si è rivelata, di difesa del salone, nel senso che secondo me l'alleanza che fin dall'inizio, che adesso viene chiamata Chiappendino ormai su diversi organi di stampa, devo dire con una certa efficacia, questa strategia che mi sono sentito dire esplicitamente che la prima cosa da fare, l'unica cosa che non si poteva fare, era rompere l'asse con la regione. E io ripeto, insomma, questo è esattamente il modo in cui si è sempre davanti al disastro. Tutto sommato dentro me speravo di sbagliarmi, ma in realtà purtroppo alla fine ho avuto ragione, e io resto convinto che si poteva fare di meglio, che si poteva, che forse il segnale che sarebbe servito a sparigliare veramente le carte, non all'ultimo momento come poi è successo, perché la divisione in Consiglio Generale dell'AIE devo dire che è stata molto plateale, netta, però ormai era troppo tardi, come dire, cioè Feltrinelli certo che non era contenta che il salone rimanesse a Milano, però cioè che se ne andasse a Milano, però bisognava lavorarci prima, bisognava tirare prima, evitare di arrivare alla conta dei voti in quel modo. Secondo me ci si poteva arrivare, si poteva ottenerne un po' più di tempo per rimandare la decisione. Avevamo dei contatti all'interno proprio dell'AIE che permettevano di forse di lavorare in maniera diversa, e invece è stato scelto la strada di mandare delle mail che io ho potuto leggere, veramente imbarazzanti, su vari piani, dalla mail personale dell'assessore, no, neanche quella istituzionale, anticipando quello che si intendeva chiedere la settimana dopo, che poi regolarmente non arrivava o arrivava in termini un po' diversi, rincorrendo alla fine, diciamo, tipo mercato, vi facciamo lo sconto ancora su questo, ancora su quell'altro, quando di fronte c'era ovviamente degli squali dell'economia e della finanza che avevano un progetto chiaro fatto con la Fiera di Milano, che è la terza al mondo, voglio dire, non Bruscolini, non GL Events, che voglio dire, ovviamente per anni abbiamo detto che era una gestione insostenibile, e adesso tutti l'hanno scoperto.
Adesso ci sono messa anche la magistratura.
E vabbè, poi la tempesta perfetta ha voluto che intervenisse anche la magistratura, e io però su questo francamente, a differenza di molti dei 5 Stelle, non griderei al complotto e alla macchinazione, francamente i torinesi, chiamiamoli così, questa cosa se la sono veramente andati un po' a cercare, e purtroppo temo che se non si riesce non si impara a gestire le cose al di fuori delle stanze tra Piazza Castello e il municipio, e si continua a pensare di risolvere tutto con dei colloqui, delle strategie riservate, senza confrontarsi con chi veramente poi fuori da lì lavora sul terreno e può darti magari una mano, non, come dire, difficilmente cambieranno le cose. E francamente, anche pensando al salone l'anno prossimo, quello che i progetti che ho letto, tutto quanto, io per esempio sono molto contento se verrà coinvolto Dei, innanzitutto perché toglierebbe un minimo di provincialismo a tutto questo, visto che appunto, per come li conosco, quelli di Dei, non sono, sono affezionati a Torino, giustamente, perché Torino si mangia molto meglio che Roma, però a parte quello, significherebbe anche confrontarsi con delle idee, con delle energie che non sono quelle un po' ammorbanti che si respirano qua a Torino, che insomma tutti quanti conosciamo bene.
Quindi l'ultima cosa, il rapporto con le banche, o meglio la banca Intesa San Paolo, che rimane nella Fondazione Torino, mi pare, quale potrebbe essere, perché poi è lì il problema anche.
Ma allora, sicuramente il problema era la sostenibilità economica finanziaria di tutto questo baraccone, e io questo ho cercato di spiegarlo più volte, appunto, alle persone con cui ho avuto occasione di parlare, cioè che andava affrontata su quel piano lì la questione. È sostenibile o non è sostenibile quel modello di salone? Secondo me non lo era, non tanto per le questioni politiche e culturali che mi ha fatto cenno finora, ma anche innanzitutto perché quella roba lì produceva un buco continuamente ogni anno, che qualcuno che con soldi pubblici andava ripianati, soldi pubblici che una volta era il ministero, una volta era il comune. Ricordo che il bilancio del 2015 è stato approvato all'unanimità, peraltro, vabbè, possiamo stare soltanto in previsione del fatto che il comune avrebbe messo i soldi che da anni, che da tempo non riusciva a mettere, ovviamente, perché il comune. Quindi la sostenibilità di tutto questo era chiaramente già impossibile. Il fatto che le banche fossero intervenute soltanto, tra l'altro, Intesa, perché Unicredit, francamente, di buttare i soldi in questo momento, per come sono messi, probabilmente non ci aveva voglia, ovviamente adesso sarà tutto da ripensare. E non penso, tra l'altro, che Intesa San Paolo sia così torinese, così affezionata ai torinesi da continuare a fare questa cosa se non ci sono garanzie di un progetto di alto livello, che io in questo momento faccio fatica a vedere. Detto questo, per me è proprio da ripensare completamente il modello di commistione tra pubblico e privato, così come era stato concepito finora. Il mestiere di organizzatore dei saloni non è materia per assessori e
o ex ministri come Brai,
tanto meno, appunto. Infatti io, la nomina di Brai sventolata prima ancora che venisse formalizzata sotto il naso di Motta e del Consiglio Generale dell'AIE, come se fosse chissà quale medaglia al merito, è stato, secondo me, forse davvero anche il segnale che aspettavano quelli di Milano per dire vabbè, allora non avete capito un cazzo, noi andiamo avanti per la nostra strada, insomma.
Va bene. C'è qualche altro aspetto che non abbiamo toccato a cui tieni in particolar modo fare cenno?
Ma l'ultima cosa che direi è che io, vabbè, essendo piccolissimi editori, mi sarebbe piaciuto su questo che ci si muovesse, io per questo ho provato a lavorare in maniera un po' compatta. Invece, di fronte alla tempesta che si stava avvicinando, come purtroppo è successo in continuazione negli ultimi anni, ognuno è andato per la propria strada, quindi sono partiti gli editori fighetti tipo ADD a lanciare gli appelli dicendo che con Ernesto Ferrero e con la vecchia gestione del salone era veramente il migliore dei mondi possibili. Gli altri, qualcuno ha deciso che alla fine, pur che arrivassero i soldi da Milano, mi turo il naso e me ne vado. Insomma, abbiamo perso ancora una volta un'occasione per creare un coordinamento che un giorno potrebbe anche dare origine a una vera e autorevole e forte associazione di piccoli editori in contrapposizione a questa lobby, appunto, che è l'AIE e che lo stava sempre di più. E invece penso che su questo mio velletario progetto, peraltro, questa vicenda abbia messo una nuova pesante ipoteca, e faccio fatica, nei prossimi giorni sarà faticoso anche solo parlare con alcuni colleghi torinesi con cui sono volati un po' gli stracci negli ultime settimane.
Benissimo, con questa splendida scena di tafferugli tra le dita, tra intellettuali,
parole grosse,
sì, conoscendoli, possiamo chiudere qua per adesso e vediamo quali saranno gli sviluppi. Grazie.